Buonasera, siamo alla ennesima lettura di Ars. Affrontiamo un testo tra i più belli esistenti e segnatamente quello più noto del buddismo antico, del quale si dice che gli aforismi siano stati pronunciati direttamente dal Buddha. Questo testo che stiamo per affrontare è il Dhammapada, cioè della legge, i versi, no? Ecco. Questo testo, Dharma, dalla radice sanscrita di Akhaeredr, vuol dire ciò che sostiene, come in latino forma, ciò che sostiene. E questo recita questo testo. Gli elementi della realtà hanno la mente come principio, hanno la mente come elemento essenziale e sono costituiti di mente. Chi parli oppure operi con mente serena, lui segue la felicità come l'ombra che non si diparte. Coloro che immaginano il reale nel irreale e vedono l'irreale nel reale, costoro non pervengono al reale, ma restano campo di false immaginazioni. Coloro che, invece, riconoscono l'essenziale nell'essenziale ed il non essenziale nel non essenziale, costoro in vero conseguono l'essenziale, divenuti campo d'azione di giuste immaginazioni, giuste azioni interne, di formazione delle immagini interne. Come la pioggia non penetra in una casa ben coperta, così pure la passione non penetra nella mente esperta alla meditazione. Il peccatore in questo mondo si affligge, una volta trapassato si affligge, in entrambi i monti si affligge. Costui si tormenta vedendo il cattivo risultato di ciò che egli stesso ha compiuto. Chi ha fatto il bene in questo mondo si rallegra, una volta trapassato si rallegra, in entrambi i mondi si rallegra. Costui si rallegra, costui gioisce, contemplando la purità di ciò che egli stesso ha compiuto. Chi ha fatto il bene in questo mondo è contento, una volta trapassato è contento, in entrambi i mondi è contento, pensando io ho fatto il bene. E di nuovo è contento, tanto più è contento quanto procede sulla buona strada. Anche se reciti un breve tratto di versi sacri, ma operi conforme a loro secondo la legge, avendo abbandonato passione, odio e ottundimento mentale e possedendo retta conoscenza ed animo sereno, ormai distaccato in questo e nell'altro mondo, costui partecipa alla condizione di asceta. L'attenzione, questa è fondamentale. Perché non è soltanto un modo di comportarsi, ma è anche proprio diciamo, un ragguaglio, un'indicazione, una suggestione di tipo tecnico. E dice così: questa è l'Appamada Vagga, la sezione dedicata all'attenzione. L'attenzione è il sentiero che conduce all'immortalità. La disattenzione è il sentiero della morte. Gli attenti non muoiono, i disattenti sono già come morti. Cresce la gloria dell'uomo attento, che ha rialzato se stesso ed è raccolto in sé, le cui azioni sono pure, che opera con ponderazione, che vive continente secondo la legge, secondo la norma, che poi è secondo il Dharma. L'uomo accorto, allorché con l'attenzione scaccia la disattenzione, salito sull'alta terrazza della saggezza, sereno, contempla gli stolti, gente turbata dal dolore, come chi è salito in cima a una montagna e guarda la gente che sta in basso. Attento fra i disattenti, ben sveglio fra gli addormentati, egli, giudizioso, procede, distanziando gli altri come un corsiere distanzia un ronzino. Ecco un'altra pagina fondamentale del Dhammapada. Il pensiero. Quindi abbiamo detto l'attenzione è la prima cosa. Il pensiero, l'attenzione, il pensiero, tremulo, labile, difficile a custodire, difficile a contenere, esso raddrizza l'uomo accorto come un fabbricatore di frecce raddrizza il dardo. Come un pesce tolto dalla sua acquatica dimora e gettato sul pavimento trema, questo nostro pensiero farà lo stesso allorché deve rinunciare ad essere dominato dalla morte. È bene che si domini il pensiero, inafferrabile, leggero, che si getta su ciò che gli piace. Il pensiero domato è portatore di felicità. Il pensiero domato è portatore di felicità, Plotino, tra l'altro. Custodisca l'uomo accorto il pensiero, difficile da percepire, guizzante, che si getta su chi gli piace, su ciò che gli piace. Il pensiero ben guardato porta felicità. Coloro che controllano il pensiero, che viaggia lontano, che cammina solo, incorporeo, che alloggia nella caverna del cuore, costoro si liberano dai vincoli di Mara, dai vincoli della morte. Coloro che controllano il pensiero, che viaggia lontano, che cammina solo, incorporeo, che alloggia nella caverna del cuore, che alloggia nella caverna del cuore, costoro si liberano dai vincoli di Mara. Per colui il cui pensiero non divaga, la cui mente non è trascinata, che ha abbandonato bene e male, per colui che è vigilante, per costui non esisterà paura. Avendo riconosciuto questo corpo come simile a una giara, avendo consolidato il pensiero come una fortezza, si assalga Mara, il dio della morte, il dio dell'illusione, tra l'altro, con l'arma della conoscenza, vintolo, lo si custodisca e non si abbia mai luogo di riposo. Ci sono delle angelologie, tra l'altro, che parlano pure di questo, no? Cioè che, diciamo, segnatamente nel mondo islamico ci sono delle bellissime considerazioni dove si parla appunto del fatto che quando si è domata qualche cosa, attenzione, perché non è che sia, voglio dire, scomparsa, la sua potenzialità rimane. A volte tornano delle forme negative e si accompagnano con altre peggiori che sono state veicolate da loro. Dunque, attenzione, vintolo, vinto Mara, vinto il diavolo, lo si custodisca e non si abbia mai luogo di riposo. Quel diavolo interno che è il senso di sé, che è l'orgoglio, l'abbiamo detto, no? Non esistono demoni peggiori che di quello dell'orgoglio, dal quale, tra l'altro, tutti hanno, voglio dire, l'origine, la scaturigine. Fra non molto, ahimè, continua il Dhammapada, giacerà a terra questo corpo caduto, spregiato, senza conoscenza, come un pezzo di legno buttato via. Di ciò che potrebbe fare un odiatore a un odiatore, un nemico a un nemico, molto più male fa all'uomo stesso il suo pensiero falsamente diretto. Di ciò che potrebbe fare un odiatore a un odiatore, un nemico ad un nemico, molto più male fa all'uomo stesso il suo pensiero falsamente diretto. Il pensiero è la chiave di tutto, è giungere al silenzio che, diciamo, nasce dal pensiero e poi dall'immagine che nasce da questo silenzio e poi arrivare ad uno stato di assenza, ecco, diciamo, è il punto di arrivo di tutte le tradizioni, no? È assoluto, si è sciolto da. E poi dopo verrà questa bellissima i fiori, Puppavagga. Avendo conosciuto questo corpo come si rimele alla spuma, avendo compreso la sua natura di miraggio, spezzate le fiorite trecce di Mara. Proceda agli invisibili, e questa è bellissima, al re della morte. Voglio dire che questo è il superamento del re della morte. E evitare che evitare queste frecce fiorite, voglio dire, che sono poi nient'altro che cosa? Che le cinque frecce di Mara, no? Di Kama, dell'amore, che è Cupido indiano, quindi non è l'amore ma il sentimento. L'essere che ha il compito, questo Cupido indiano, di sviare gli asceti dalla conquista della libertà. Quest'altra continua dice così, che il classico magnifica. La morte si porta via, invero, l'uomo che raccoglie fiori, e colui la cui mente è distratta, come un'alluvione, spazza via il villaggio addormentato. Mentre l'uomo raccoglie fiori, la sua mente è distratta e non è sazio di piaceri. Il finitore lo prenderà in quel momento in suo potere. Come si possono intrecciare molte collane da un mucchio solo di fiori? Così molte buone opere possono essere compiute da un mortale, una volta che sia nato. Il profumo dei fiori non va controvento, non quello di sandalo o di gelsomino. Il profumo dei buoni va controverso. A controvento, in tutti i sensi, lo diffonde il virtuoso. Di coloro che sono dotati di virtù, che risiedono nell'attenzione, che si sono liberati mediante la perfetta conoscenza, di costoro, Mara non troverà la via. Mara ha il compito di disunire, di separare, di impedire la conoscenza, perché è una forza che dialettizza tutto, che è diarchica. Ecco perché bisogna ablatio alteritatis, bisogna togliere l'alterità. Perché trovando l'unità che non è rigida ma è viva, trovando quell'alterità, chiedo scusa, perdonando, superando l'alterità, trovando quell'unità viva, ecco che si apre ad una situazione in cui le forze hanno, ripeto, hanno sempre forza, le forze non hanno forza, ma sono latenti, quindi comunque attenzione a non abbassare la guardia fino a quando la guardia non ci sarà più bisogno di abbassarla o di avercela. Dice così: come un mucchio di spazzatura gettata sulla strada, da questo mucchio può nascere un loto profumato e delizioso, così pure, nel mucchio spregevole del volgo cieco, fra la gente bassa, risplendente per conoscenza, il discepolo del Buddha, totalmente illuminato, può nascere. Lunga è la notte per chi veglia, lungo il miglio per chi è stanco, lungo il vivere e morire per quegli sciocchi che ignorano la buona legge. Il viaggiatore, se non incontra a tenergli compagnia uno migliore di lui o simile a lui, procede decisamente da solo. Con lo storto non vi è compagnia. Se anche un solo minuto l'intelligenza si accompagna al saggio, ben presto viene a conoscere la buona legge, come la lingua conoscerà il sapore della zuppa. Fintanto che il male compiuto non giunge a maturazione, lo sciocco lo considera come fosse miele, ma quando essa matura, allora lo sciocco soggiace al dolore. Se vedi un uomo che ti indica ciò che va evitato, che ti riprenda dai difetti, intelligente, segui questo saggio come se fosse un rivenditore di tesori, un rivelatore di tesori. Per colui che coltiva una simile persona, verrà il meglio e non il peggio. L'acqua incanalano i fontanieri, gli armaioli piegano i dardi, piegano il legno i falegnami, piegano se stessi i saggi. Come un lago profondo, completamente calmo e trasparente, altrettanto sereni divengono i saggi, allorché hanno ascoltato la verità della legge. E in ogni circostanza procedono, uguali agli uomini dabbene. I buoni non ciarlano perché desiderosi di piacere. Toccati da gioia o da dolore, i saggi non mostrano mutamento. In ogni circostanza procedono uguali gli uomini dabbene. Gli uomini non ciarlano perché desiderosi di piacere. Toccati da gioia o da dolore, i saggi non mostrano mutamento. È quella la teoria l'insegnamento del Dei Vuvei, no? Agire senza agire, accettare le cose che vengono senza mutamento. Coloro i quali, essendo stati loro ben spiegati la legge, diventano seguaci della legge, del Dharma, costoro giungeranno all'altra riva, al di là del regno della morte, per quanto sia difficile da attraversare. Avendo abbandonato la condizione oscura, permanga il saggio in quella chiara. Lasci la casa per la non casa, là nella solitudine ove non è piacere. Lasciare la casa per la non casa vuol dire creare un'entità distaccata, che è quella che poi che avrà il signoraggio, che avrà il dominio, che sarà il fulcro poi delle cose che si dovranno muovere intorno a lei. Rimane stabile, ma rimane vivo. Non rimane stabile e freddo, quell'essere freddo che ci hanno fatto pensare che sia lo spirito, è una cosa sbalatissima. In realtà tutto procede in modo caloroso, in modo entusiastico, in modo positivo. Ivi desideri il saggio la gioia eccelsa, avendo abbandonato il piacere, nulla considerando come suo, purificando se stesso dai turbamenti del pensiero, qui deve stare costoro, il cui pensiero è ben concentrato sugli elementi della perfetta illuminazione, che gioiscono del non ricevere nulla, della libertà dell'attaccamento, che hanno domato gli appetiti, vestiti di luce, pieni di luce, costoro hanno raggiunto la liberazione pur vivendo in questo mondo. Qui vedete di nuovo come va a pallino il fatto che ci si salvi dopo morti. In realtà dopo morti si è morti. Quindi quello che è da fare è da raggiungere la liberazione in questo mondo. Calma è la mente, calme sono le parole, calma è l'azione di colui che, mediante il retto conoscere, ha conseguito la liberazione ed è interiormente pacificato. Fra chi vince in battaglia mille volte i nemici e chi soltanto vince se stesso, costui è il migliore dei vincitori di ogni battaglia. Viva un uomo 100 anni, senza mirare al luogo immortale, vale di più un giorno di vita di quegli che lo considera. Viva un uomo 100 anni senza mirare al luogo immortale, in questa possibilità, dice, vale di più un giorno di vita di quelli che considera questo luogo immortale, vale di più un giorno di vita di chi tenda al moksha, alla liberazione, di quanto ne possa valere 100 di chi viceversa è distratto ed è dedito alla distrazione del pensiero e dell'attenzione. E poi continua così. Non stimi da poco il bene compiuto dicendo non verrà sopra di me. L'acqua, cadendo goccia a goccia, riempie anche una giara. L'uomo saldo si colma di bene, anche se lo accumulerà poco a poco. Che ragione vi è da ridere di essere contenti quando tutto è in fiamme? Ravvolti dalle tenebre, non cercate una luce. Guarda questa variopinta figura, questo corpo piegato da ferite, tenuto su, malaticcio, pieno di fantasie, del quale non v'è fermezza, non stabilità. Questa forma è frusta, piena di malattie, fragile. Quando questo seme putrescente si disferrà, la vita confina con la morte. Che piacere vi può essere dopo aver guardato queste ossa grigiastre, simili a zucche, che si buttano via in autunno? Di ossa è fatta la cittadella, rivestita di carne e sangue. In essa trovano ricetto vecchiaia, morte, orgoglio ed ipocrisia. Attenzione, ha detto vecchiaia, morte, orgoglio ed ipocrisia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che proprio l'orgoglio, il senso di sé, quello che è Samudaya, lo vedremo tra un po', è proprio il nemico principale, che è l'orgoglio, che è il io so io e voi poi siete un puntini puntini. 157. Chi riconosca il sé come una cosa cara, con buona cura lo custodisca. Delle tre veglie della notte, durante una, vegli il saggio. In primo luogo indirizzi se stesso verso ciò che è principio. Indi ammaestri qualcun altro, così non avrà danno chi è saggio. Dal proprio sé è compiuto il male, mediante il proprio sé si giunge alla sofferenza. Dal proprio sé il male non viene compiuto, mediante il proprio sé ci si purifica. Purità ed impurità si generano di sé per sé. Nessuno può purificare un altro. Non si accordi, non si, chiedo perdono, non si scordi il proprio bene per quello altrui, per quanto grande esso sia. Riconosciuto il proprio bene, si sia intenti solo a questo, anche perché se ci riesci, se a Dio piace, gli effetti esterni ci sono. Ed eccola qua, eccola qui ed eccola qua. Questa qua è fantastica. Vanno i cigni per la via del sole. Vanno miracolosamente attraverso l'etereo spazio. Procedono i costanti fuori dal mondo, avendo vinto mare con tutta l'oste sua. La prima frase, vanno i cigni per la via del sole. È una parola hamsa, che vuol dire cigno o oca selvatica, ma indica anche due cose. Hamsa vuol dire ham. È la inspirazione e la espirazione è sa. Hamsa non è soltanto il cigno. Adesso vediamo un attimo. Vanno i cigni, vanno Hamsa, vanno inspirazione ed espirazione per la via del sole. Vanno miracolosamente attraverso l'etereo spazio. Procedono i costanti fuori dal mondo, avendo vinto Mara con tutta l'oste sua. Quindi i costanti sono coloro che coltivano la presenza a sé, l'attenzione, che si guardano dalle insidie del pensiero e poi che respirano questo in Sant'Ignazio di Loyola, in 10.000, nello yoga non ne parliamo, è un'indicazione fondamentale, no? Vanno i cigni per la via del sole, va inspirazione, espirazione, Hamsa per la via del sole. Colui la cui vittoria non può essere nuovamente conquistata, non può essere strappata. Nel campo della cui conquista non può entrare alcuno in questo mondo, questo Buddha che ha l'infinito come il suo dominio, che non ha via da percorrere, su quale via potrà essere poi ulteriormente guidato? Colui che cerca il rifugio nel Buddha, nella legge, nella comunità, scorge con retta cognizione le quattro nobili verità. Allora, Buddha, Dharma e Sangha, che è poi la divinità, mutatis mutandis, il Vangelo, la Bibbia, e la comunità e la comunione dei santi, le stesse tre presenze. E quattro nobili verità. Quali sono le quattro nobili verità su cui si fonda questa tradizione solare e indoeuropea e indiana e orientale? Sono dukkha, che è la sofferenza. Samudaya, il senso di sé, quindi la sofferenza è la prima cosa, il senso di sé è questa cosa che va eliminata. Difatti, Niroda verrà poi dopo, che è la facoltà di eliminare. Dunque, il dolore nasce dal senso di sé. Bisogna imparare come eliminare il senso di sé e attraverso che cosa? Attraverso Magga. Magga è la via per eccellenza, che poi è il Dharma, è l'ottuplice sentiero che conduce all'acquietamento del dolore. Con la mancanza di collera si vinca la collera, con la bontà si vinca la cattiveria, con la generosità si vinca l'avarizia, con la verità si vinca il menzognero. Eccola importante. Ma vi è una macchia che è la maggiore delle macchie, la nescenza, somma sozzura. Una volta che avete distrutto questa macchia, restate puri da macchia. O monaci. La nescenza è avidia. Avidia è la A separativa, non videor, non visione. La nescenza è l'ottundimento, è il sonno, è l'illusione, è il tirare a campà, no? Che è anche, voglio dire, questo è proprio l'elemento avidia, l'elemento più antipatico in tutte le tradizioni, persino nell'alchimia esiste un analogo. Uno non è versato nella dottrina in quanto molto ne parla, anche se poco ha appreso, ma vede che la legge, come un corpo concreto, vede che la legge sia come un corpo concreto, questi è uno che conosce la dottrina e non la trascurerà già mai. Tutti gli elementi dell'esistenza sono impermanenti. Quando con intelligenza così si intuisce, ci si estingue rispetto al soffrire. Questa è la via verso la purificazione. Rileggere, bellissima. Tutti gli elementi dell'esistenza sono impermanenti. Quando con intelligenza così si intuisce, ci si estingue rispetto al soffrire, perché non ha presa. Soffrire ti prende in un punto, tu ti sposti, oppure cedi. Quando con intelligenza così si intuisce, ci si estingue rispetto al soffrire. Questa è la via della purificazione. Tutti gli elementi della realtà, quindi gli elementi dell'esistenza sono impermanenti, gli elementi sono dolorosi, impermanenza, dolore, quindi no? Sarvam dukkham, sarvam anicciam, impermanenza e dolore, sono elementi che vanno capiti, vanno con intelligenza intuiti e ci si estinguerà rispetto al soffrire. Ci si estingue rispetto al soffrire, questa è la via della purificazione. Tutti gli elementi della realtà sono privi di essenza. Vi ricordate che tutto è costituito di mente all'inizio, no? Quando con intelligenza così si intuisce, ci si estingue rispetto al soffrire. Tutti gli elementi della realtà sono privi di essenza, sono tutti dei sogni, sono tutte delle illusioni. Perché sono delle illusioni? Perché si possono anche scoprire, si può anche, diciamo, attraverso la appamada, attraverso l'attenzione, si può capire quanto le cose siano tenute insieme da un collante, dal vinavil dello spirito. Ma sono tenute insieme, non sono un'unità. Dice, questa è la via verso la purificazione. Direi che questa qua è la pagina che ho reputato conclusiva di questa considerazione. La rilego ancora una volta. Tutti gli elementi dell'esistenza sono impermanenti, sono mutevoli, Pantarei, sono mutevoli. Quando con intelligenza così si intuisce, ci si estingue rispetto a soffrire. Questa è la via verso la purificazione. Capire in parole povere che quello che c'è oggi non ci sarà domani, quello che c'era ieri non ci sarà oggi. Tutti gli elementi dell'esistenza sono dolorosi. Quindi impermanenti, dolorosi, quando con intelligenza così si intuisce, ci si estingue rispetto a soffrire. Questa è la via verso la purificazione. Capire che dentro l'impermanenza c'è il dolore per forza, perché cosa c'è di stabile? Tutti gli elementi della realtà, difatti, dice poi, sono privi di essenza. Quando? Ecco la presenza divina, no? Che cosa vuol dire? Dico, io uso la parola divino, ma sappiamo che nel buddismo non esiste il concetto. Esiste il poter parlare di neanche di teologia, è una forma di non considerazione del divino e di non definizione, direi addirittura meglio, del divino. Tutti gli elementi della realtà sono privi di essenza. Quando, con intelligenza, così si intuisce, ci si estingue rispetto al soffrire. Questa è la via verso la purificazione. Oh, la lettura è finita, 25 minuti e vado in palestra.